Laser.
Komori, non so come dirvi. È più un discorso mentale e per ogni Kikomori è diverso. Per esempio, per me è più una questione di sentirsi recluso e sentire che la gente fuori non ti riguarda. Ti costringi a chiuderti in te stesso e nella propria stanza, perché il fuori non ti piace. Io mi ricordo dei momenti brutti, veramente momenti molto bui, dove volevo anche togliermi la vita.
La parola Kikomori è una parola che nasce in Giappone, in gergo, e significa letteralmente stare in disparte. È stata coniata negli anni Ottanta e veniva utilizzata per riferirsi a quelle persone che scomparivano dalla vita sociale, quindi lasciavano la scuola, sparivano dal quartiere, eccetera, e semplicemente si richiudevano all'interno della propria camera senza più uscire, per mesi e anche anni. Questo fenomeno ha soprattutto radici legate alle pressioni sociali, a livello di performance sociale, a livello di pressione che soprattutto i giovani, perché più fragili, sentono sulle loro spalle, e appunto la competitività della società, sempre più frenetica, sempre più veloce, che permette sempre meno di sbagliare, porta molti giovani a scegliere una strada alternativa, una strada che gli permette in qualche modo di fuggire da questa corsa, appunto attraverso l'isolamento, che rappresenta uno dei modi per abbassare quello che è il giudizio che queste persone sentono su di loro.
Dopo le medie, quando mia madre ha visto che non andavo a scuola, che non mi alzavo la mattina, che comunque quello che facevo era rimanere a casa a fare niente, mi alzavo la mattina e la prima cosa che facevo era attaccarmi al computer e guardarmi una serie di Netflix o comunque giocare qualcosa, senza pensare molto a quello che dovevo fare durante la giornata, perché molti giorni non avevo niente da fare. Ho passato gli ultimi 2 anni comunque recluso in casa senza fare molto della mia vita.
Negli ultimi anni la famiglia del padre simbolico ha lasciato spazio a quella della madre virtuale. Si cresce in una famiglia molto più espressiva, il figlio è più unico, è molto socializzato, si lascia esprimere. C'è una società che insegna moltissimo ad avere successo, popolarità. Spesso si sottolinea che è una società dei like e dei follower che nascerebbero nell'epoca di internet. In più la società dell'immagine, della popolarità, del successo a tutti i costi. Insomma, in quest'area oggi, quando arriva l'adolescenza, il problema non è più il conflitto tra le norme, tra il super io e l'io, ma si affronta l'adolescenza con una quota di ideali, costruiti durante l'infanzia con un'esigenza di successo, popolarità e bellezza che rischiano di crollare proprio con l'arrivo del corpo adolescenziale che non puoi scegliere, che devi integrare. Insomma, oggi il problema degli adolescenti non è più la trasgressione ma la delusione. Si cresce per delusione e non per trasgressione ed opposizione. È come se non si fosse mai sufficientemente belli e popolari. In questo quadro generale si inserisce il fenomeno dei ritirati sociali, degli adolescenti quindi che sperimentano un sentimento di vergogna davanti alle trasformazioni del corpo, dell'adolescenza, ed è come se un fattore precipitante, che spesso è un episodio di bullismo, di cyberbullismo, ma a volte è una frase detta da un compagno o da altri compagni, facesse crollare tutto l'ideale infantile, mettendoti a nudo, facendoti appunto sperimentare questo sentimento di vergogna che ha sostituito le adolescenze odierne, pervase da questo sentimento rispetto alla colpa.
Col passare del tempo però questa cosa ti logora e cerchi altri spunti. Io mi alzavo e mi attaccavo al computer. Poi mangiavo qualcosa e mi riattaccavo al computer. Fino alla fine serata, fino anche a tardi. Fino a quando non ce la facevo più e mi ributtavo nel letto, stravolto.
Il mio mondo è la mia stanza. Telefono e computer, videogame multiplayer che mi tengono impegnata per molte ore. Non è un hobby, è la mia vita. Cioè ci vivo dentro, non so se potete capire. Me li sogno di notte. Mi sembra di esserci immersa anche quando non sto giocando. Voglio dire, riuscite a immaginare di essere sempre in battaglia? Cioè, sempre. Io non capisco questa società. Come si diverte la gente, come si comporta, le cose che condividono, il modo in cui lo fanno. Io non sono come loro. Ognuno ha la propria vita, ma la mia non è uguale a quella di nessun altro. A volte mi sembra di averla scelta io. Altre volte penso che sono stati gli altri ad impormela. I giorni passano, ma per me è come fosse un giorno unico, continuo. Mi nascondevo in una caverna che diventava ogni notte più profonda e i miei si erano rassegnati. Dalla disperazione erano passati all'apatia. Poi, a 17 anni, ho pensato che fosse troppo tardi, che oramai non aveva più senso vivere. Avevo perso la partita. Avevo abbandonato il gioco. Avevo raggiunto il mio livello massimo. Game over. Il mio 18° compleanno è stato sia un anniversario che uno spartiacque. Dopo un anno di solitudine, ormai mi immaginavo che sarei appassita lentamente, sarei invecchiata nell'insensatezza dell'isolamento. Questo pensiero era insostenibile. Mi paralizzava. Alla festa c'era tutta la mia famiglia riunita e mi guardava con amorevolezza. Nessuno mi giudicava. Tutti volevano che tornassi fuori dal mio guscio. Quel giorno ho scoperto che volevo vivere, che volevo ritrovare un senso negli altri. Volevo essere riconosciuta per chi ero. Volevo essere me stessa, accettarmi e fidarmi degli altri. Ma non sapevo come fare e quindi faticavo a vedere un futuro. Una cosa mi ha aiutata. Sapere che i miei genitori e i miei amici non mi avrebbero mai abbandonata, non avrebbero permesso che mi lasciassi andare. Grazie per avermi ascoltata.
It's a hard knock. Il ritiro sociale è una sorta di difesa, di protezione, verosimilmente, da parte di adolescenti rispetto allo sguardo degli altri, alle relazioni sociali per le quali non si sentono completamente ed adeguatamente equipaggiati. Tuttavia il ritiro sociale può essere anche solo un sintomo. Intanto non è una patologia, non è una malattia in sé, ma è una condizione e può essere un sintomo anche di condizioni invece più preoccupanti, come un crollo depressivo, un disturbo d'ansia importante, delle somatizzazioni anche invalidanti che non sono compatibili con l'effettuare le normali attività. Oppure addirittura può essere anche la prima avvisaglia di una malattia più grave, una malattia psichiatrica più grave.
A un certo punto il giorno e la notte non contavano più, è come se non esistessero. Era un svegliarsi a un'ora sempre indefinita, generalmente il pomeriggio, e comunque vivere la notte più che la mattina, perché è difficile da spiegare, è una cosa interna. Non vuoi vivere come tutti gli altri, non vuoi sentirti come tutti gli altri, quindi cerchi di essere diverso. In quei momenti pensi poco, perché non c'è molto da pensare. Se tu non fai niente durante la giornata, è chiaro che non hai niente da pensare, quindi pensi alle tue cose, pensi a delle cose tue e mai inerenti agli altri. Gioco al computer da quando ero molto piccolo. Però di tempo ne ho speso tanto e ho conosciuto anche molta gente, e in parte quella è stata la mia vita sociale per ancora adesso. Molte persone che conosco sono tramite il computer e tramite i social network e queste cose qui, quindi i videogiochi. What the f*** are these guys doing? Free loot, baby, that's what I'm talking about.
Arrivano genitori che ci presentano livelli di ritiro molto differenti. È chiaro che i genitori più disperati sono quelli che hanno un figlio segregato in casa, che esce dalla stanza a malapena e comunque non vede la luce del sole da diverso tempo. In questo caso il nostro dispositivo prevede inizialmente un lavoro con i genitori per cercare di capire quale dei due genitori, o se esistono altre figure del contesto che possono essere un tramite rispetto all'avvicinamento del ragazzo ai nostri studi, al nostro centro. Non è detto che inizialmente convenga subito andare a casa a stanare il ragazzo. A volte conviene lavorare con i genitori, che attraverso dei discorsi che più o meno suonano così: guarda figlio mio, io rispetto le tue difese, capisco che in questo momento il dolore, la sofferenza, le tue difficoltà ti portino a chiuderti in casa, non ho intenzione di intervenire in modo troppo severo, ma allo stesso tempo non posso stare qui a non fare niente. Noi ti proponiamo l'incontro con degli psicologi da cui noi stiamo andando, un'equipe che se ne intende, ed è l'opportunità che ti offriamo noi. Se tu ne hai un'altra va bene, ma non possiamo non fare niente. Io credo che con queste parole, ovviamente declinate in modo diverso, dentro la storia unica, irripetibile, privata, che merita rispetto di ogni singolo ragazzo, di ogni singolo padre, di ogni singola madre, i ragazzi poi accedano, arrivino, si facciano convincere. In altri casi sono talmente convinti di restare chiusi in casa che a quel punto un genitore può mediare rispetto al nostro arrivo all'interno della casa. A questo punto si prepara a questo primo incontro con il ragazzo, decidendo insieme a lui, che ha mediato con la mamma, col papà, la location. Non è raro che i ragazzi non vogliano farci entrare subito nella loro stanza, nel loro bunker, perché sanno, essendo molto difesi, essendo molto intelligenti, che già aprire la stanza, aprire la vita virtuale, vuol dire aprire un lato intimo e quindi si deve mediare, a volte si decide di incontrarli da altre parti, in cucina ad esempio o in soggiorno, perché già l'apertura del bunker che loro si sono creati significa avvicinarsi al sé.
Nella mia miseria sono diventato egocentrico. Praticamente non mi va a genio niente. E così non ho nessun rapporto, né di amicizia, né alcun legame con una ragazza. Il sesso per me è una cosa seria, e non condivido come viene trattato oggi. È diventato una merce, un'ossessione. Tutti vogliono farlo sempre, ma non è più una questione di relazione, di affetto, di quello che una volta chiamavano amore. Anche per questo sto male, e vorrei trovare qualcuno con cui parlarne.
Io questo la interpreto proprio come una presa di distanza dalla società, dove il sesso rappresenta spesso un ideale mercificato, dove è un qualcosa che viene, come dire, vissuto molto fisicamente, molto meccanicamente. Ogni aspetto della nostra vita è impermeato dal sesso come appunto status sociale. Più faccio sesso, più sono riconosciuto come forte. Ecco, gli hikikomori rifiutano la società anche da questo punto di vista, no? Rifiutano il sesso come momento di piacere e basta, ma vogliono quasi tornare a una visione più romantica del sesso, dove il sesso rappresenta proprio un momento di intimità tra due persone.
Ma se lo droppo il cecchino mi prende male?
È una. 33, morto il mio,
Non c'è anche troppo.
Ci siete? Ci sono? Morto.
Sono la tipologia di persona che sa essere empatica, ma che al tempo stesso è egoista e pensa solo a se stesso.
Sopra.
Anche il bullismo nella mia scuola era diventato una prassi, che gli insegnanti non se ne preoccupavano neanche più. Capisco che fosse difficile star dietro a tutti, non gliene faccio una colpa, ma c'erano casi un po' troppo gravi. Avrò avuto 15 anni, penso sia quella l'età in cui ho abbandonato la scuola. Alle medie era tutto abbastanza standard, ero bullizzato dalla mattina alla sera. Ricordo di aver vissuto quegli anni, soprattutto verso la fine, con una costante voglia di farla finita. Ad un certo punto non facevo che pensare ad altro. Veramente, volevo ammazzarmi. La nostra società ha un problema culturale. Basterebbe un po' di buonsenso e passione per salvare un ragazzino da un mare di lacrime. Ho affrontato tutto da solo, a testa bassa. Sempre in quegli anni mi sono appassionato alla tecnologia con il mio primo computer. Questa molto probabilmente è stata la mia salvezza.
Io credo che l'hikikomori sia per noi un monito e che dobbiamo sfruttarlo anche a nostro vantaggio, perché questi ragazzi ci stanno dicendo qualcosa. Sono la spia di un malfunzionamento sociale sempre più evidente che penalizza sempre di più le persone a beneficio invece appunto dello sviluppo economico. E quindi noi, imparando dalla difficoltà degli hikikomori, dal disagio espresso dagli hikikomori, possiamo correggere quella che è la direzione che la nostra società sta prendendo, quella che è la direzione a cui noi stiamo dando alla società.
Online mi chiamo J Jail. Jay, per gli amici in chat. Non mi sento solo, perché ho un sacco di amici in chat. Siamo in tanti a non uscire più di casa. Stiamo bene così. È più sicuro, tranquillo. Sono 3 anni che sono chiuso dentro la mia stanza. Forse di più. Non ne sono sicuro, dato che ho perso la cognizione del tempo. Ma in fondo, che importa? Passo le mie giornate sul PC. Fermo. Perché? Forse perché ho paura. Ho il terrore che, anche se uscissi di casa, rimarrei deluso da quello che offre il mondo. Fuori mi sono successe troppe brutte cose. Non ho obiettivi nella vita. Non studio, non lavoro, non vedo amici, non ho hobby, non ho una ragazza, ovviamente. È così da un sacco di tempo. Mi sembra sia sempre stato così. Vivo ancora con i miei, nella mia prigione personale. Una cella di cui sono il solo ad avere le chiavi. Non parlo con qualcuno della metà da un secolo. E voi? Come state? Contenti di essere là fuori? Secondo me vivete una gigantesca illusione anche voi. Però non ve ne rendete conto. Io sì. La mia situazione attuale è una merda. Sto tutto il giorno chiuso dentro e non ho alcun tipo di contatto con gente al di fuori dei miei familiari. È solo per necessità. L'idea di uscire mi spaventa. Sono completamente spaesato. Mi dico sempre che devo darmi una mossa, ma non vado da nessuna parte. Voi come fate a sopportare la delusione negli occhi dei vostri genitori? Per me è una sofferenza continua. Non reggo il loro sguardo, il tono della loro voce, i loro silenzi. Ma so che deve essere difficile per loro. Non capiscono. Mia mamma piange spesso, anche se cerca di non farsi vedere. Io la sento la notte e li sento anche litigare a bassa voce. E la colpa sono io. Non so che fare e sono diventato insensibile alle loro parole. Niente di quello che mi dicono ha più alcun effetto. Mi scivola addosso. Dico di sì con la testa per farli contenti, ma poi faccio solo quello che voglio. Cioè, niente. Ho costruito una corazza che mi protegge e mi asfissia allo stesso tempo. Ma so che prima o poi ci riprovo. Prima o poi mi butto di nuovo nella mischia. Online ho imparato un sacco di cose.
Sicuramente è un fenomeno in crescita, in espansione, ci sono certamente varie motivazioni di tipo sociale, in particolare quello che noi vediamo quando incontriamo i nostri adolescenti è che è assolutamente aumentata la loro fragilità narcisistica, cioè sono ragazzi molto più in difficoltà a tollerare l'errore, a tollerare la sconfitta, che viene vissuta veramente come un fallimento totalizzante che in qualche modo interessa tutto l'essere.
Un aspetto su cui mi piacerebbe si lavorasse tutti in futuro è tollerare le sofferenze, gli inciampi, le incertezze dei bambini sin da piccoli. Oggi la società dell'iperideale sembra quasi rendere impossibile i microfallimenti, il dolore, come se evocasse o sollecitasse un senso di colpa nei genitori, una sensazione di sofferenza intollerabile. Questo, a mio avviso, farà sì che nei prossimi anni avremo bambini che rischiano, come dire, di adattarsi in una sorta di ideale dove va tutto bene e potrebbe aumentare in qualche modo l'intensità della crisi adolescenziale.
Con il passare del tempo ho sempre scritto, però la mia musica è rimasta sempre in queste quattro pareti e non è mai riuscita a uscire. Un giorno ho incontrato questa persona che ha capito il mio talento e ha capito quello che volevo esprimere e mi ha aiutato a far uscire questa musica da queste quattro pareti e portarla al di fuori e farla ascoltare agli altri.
Ma diverso da che cosa, sono un chiodo allineato conficcato nel cemento, non c'è verso, non sto dentro. Vedo teste pettinate dallo sputo del sistema. Io sto qui, chiedo sporgente, sono fuori dallo schema. I kikomori.
È importante trovare una persona che vi aiuti sotto questo aspetto, che vi porti in giro, che vi faccia conoscere posti, che vi tiri dentro sotto un certo aspetto, perché da solo non farei mai niente.
Dalle tante paranoie e i problemi con la gente, mi nascondo in un recinto, non ne voglio saper niente. Da una madre che è depressa con un padre sempre assente, distorsione della psiche, poi il disturbo della mente. Io mi basto, fine pena mai, smetti di chiamarmi tanto io non esco, sai. Io mi basto.
Sembrerà stupido, però se si ha una passione bisogna seguirla. Qualsiasi tipo di cosa, ti piace disegnare o ti piace cantare, scrivere, qualsiasi cosa, basta che questa passione si segua un po' e porterà solo buone cose, ecco, ti aiuterà.
C'è qualcosa di strano in Hikikomori, con nessuno che ti cerca nella stanza chiusi soli, elevi il pensiero fino ad arrivare ad odiarti, è un sentiero perverso ed è già troppo tardi. Sento l'aria che dilata ogni singolo secondo, è il collasso di una stanza che ora sta esplodendo. Ecco solo una sociale, solo chiusa in questo cesso, dai non farmi la morale senza poi guardar te stesso. Hikikomori, Hikikomori. Io mi basto, fine pena mai, smetti di chiamarmi tanto io non esco sai. Io mi basto, fine pena mai, miei angeli e miei demoni scaricati col wifi. Io mi basto, fine pena mai, smetti di chiamarmi tanto io non esco sai. Io mi basto, fine pena mai, miei angeli e miei demoni scaricati col wifi. Hikikomori, 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 Hikikomori. No, non frequento i tuoi locali, me ne fretto di star fuori, resto chiuso e sto da solo, sono un vero Hikikomori. Questa è l'anticamera del tempo, resto solo, resto fermo, ma in costante movimento. E naufragar i miei dolci in questo mare, e basta chiedermi di uscire.